Ci siamo, sempre con voi nell'ultima ora di Maracanã. Vi abbiamo dato la notizia oggi del niente pallone d'oro per il 2020, ne abbiamo parlato a causa del Covid, mancano le condizioni di equità per poter assegnare il prestigioso trofeo di France Football, quindi lo stesso magazine francese ha annunciato un anno così strano che non possiamo considerarlo normale e quindi circostanze eccezionali, decisioni eccezionali, non ci sono le sufficienti condizioni di equità. Abbiamo iniziato a parlare di questa ipotesi almeno 2 mesi fa, non è una decisione che abbiamo preso a cuor leggero. La pandemia, diciamo, quindi ha dunque cambiato un po' tutto lo scenario. La stagione è iniziata con determinate regole e si è conclusa con altre, hanno spiegato, e quindi di conseguenza il pallone d'oro non verrà assegnato. A questo proposito, nella pagina Facebook di TMV Radio abbiamo lanciato un altro, diciamo così, sondaggio che vi consente di poter esprimere la vostra idea, e la domanda è questa: dopo la decisione di France Football, chi dei giocatori in lizza avrebbe meritato il pallone d'oro? Potete rispondere, naturalmente ci sono molte risposte, c'è chi comunque lo avrebbe dato a Cristiano Ronaldo e poi ci sono anche delle risposte simpatiche,
no,
vero?
Sai perché che rido? Perché sempre sulla nostra pagina Facebook c'è scritta... Insomma, l'idea di Carolina Morace: Sarri ha detto che la squadra fa fatica a fare quello che chiede, al suo posto prenderei Stefano Pioli. Attenzione!
Addirittura, mo vedi che stiamo passando, diciamo, all'opposto dall'altra parte. Passando dall'opposto all'altra parte. Adesso
no, in tutto questo mi dicevano delle cose in cuffia, ma io ero intenta.
Che ci sono i due nostri amici adesso, e quindi ne parliamo un po' anche con loro. Di loro, dai.
Ah, ok.
C'è un cambio adesso, dice.
Sì, un cambio in corsa.
Sì, un cambio in corsa. Ecco,
diamo precedenza al cambio, quindi insomma siamo contenti di avere con noi Antonio Paganini. Ciao
Antonio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Grazie per aver accettato il nostro invito volante oggi. Perdonaci,
è un piacere.
Grazie. Allora,
e poi come ogni lunedì, Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Ciao Antonio.
Buongiorno a tutti, un saluto cordiale a Antonio Paganini. Siamo stati compagni nella tournée dei mondiali in Russia 2018, quindi lo saluto con grande affetto.
Antonio Paganini, vedi? Allora, un saluto cordiale, pensavo che volevi di qualcosa di diverso. Sei partito, ho detto, come che vuole dire? Invece un saluto cordiale, va bene. Allora, Antonio, adesso qui vi devo chiamare per cognome, va bene?
Sì,
se no non ne usciamo, capito? Allora, hai sentito, ha letto questa cosa di Carolina Morace? Che lei ha detto
sponsorizza Pioli sulla panchina della Juventus.
Sulla panchina della Juventus. Di Gennaro, parto da te. Adesso ormai Pioli viene giustamente.
Ma Stefano, sono molto felice per lui, perché lo conosco, ci ho giocato insieme, conosco quello che ha fatto, che fa e quello che farà. Ricordiamoci anche quello che ha potuto fare a Firenze, soprattutto dopo il dramma di Astori, una squadra che poteva anche retrocedere a quel punto. Lui ha tenuto in ballo una squadra veramente dal punto di vista morale, fisico, ma soprattutto mentale. Questo credo sia stato veramente un fatto importante. Quest'anno si è ritagliato un corpo di bello, ha creato sicuramente una squadra che piano piano è cresciuta. Certo, l'arrivo di Ibra ha dato qualcosa in più, lui alla squadra come personalità, come qualità, però ha fatto crescere tantissimi calciatori. Benassero è un regista più apprezzato, come io lo sapevo che era, e adesso sicuramente molto più apprezzato. Che sia, è diventato un giocatore ordinato, un centrocampista forte, ma soprattutto la crescita di Çalhanoğlu, che fino a 6-7 mesi fa era contestato da tutto l'ambiente, adesso è un giocatore che mi disse all'epoca veramente di un'altra categoria. In effetti è un giocatore completo, quindi sta facendo delle cose grandi. Ora sento parlare che potrebbe rimanere anche in Ferrari.
Non lo sentiamo bene,
Antonio. Ti avevamo perso per un attimo, dai.
No, dicevo che forse sto leggendo che potrebbe rimanere anche insieme a Radrin, che come allenatore insieme a lui, ma questo è, credo sia fantascienza. Che poi possa andare anche a Juventus, e glielo auguro a lui, perché sarebbe un premio, una carriera secondo me importante. Ha fatto cose belle alla Lazio, anche all'Inter in un momento difficile, quindi è un allenatore bravo, a volte magari meno meno esaltato, ma io conosco i suoi pregi, soprattutto quello di tenere un gruppo e di a livello tecnico di saper scegliere, di sapere anche cambiare durante la stagione, cosa che magari alcuni allenatori non fanno e magari si ostengono a rimanere sempre ligi al proprio schieramento. Lui in questo credo che sia cresciuto molto, quindi gli auguro ogni bene, questo sì.
Allora, Paganin.
Beh, come ha detto Di Gennaro, penso che Pioli abbia tantissimi meriti. Sul fatto che in questo momento poi il suo nome sia stato da Carolina Moraccia accostato ad eventualmente quello che può essere la Juventus, penso che faccia piacere ed è un grandissimo attestato di stima. Non penso che questo possa avvenire, ma per tanti motivi, perché penso la Juventus comunque terrà Sarri. Su quello che a mio modo di vedere è stato il suo percorso, bisogna dire che ha saputo gestire molto bene una situazione non facile, con una situazione legata anche allo staff dirigenziale, vedi la partenza di Boban che l'avevano fortemente voluto e che l'hanno difeso a tutti a spada tratta, vedi il lavoro che sta facendo, per cui sarà molto complicato penso per il Milan adesso andare a sostituirlo con Ragnar. Non penso, come giustamente ha detto Di Gennaro, che ci sia la possibilità di tenere due galli in un pollaio, anche perché la vedo molto 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 complicata. Per il resto non si può altro che da questo punto di vista qua fare i complimenti per quello che ha fatto. Un bel test, un bel banco di prova sarà la partita con il Sassuolo, perché il Sassuolo ha creato problemi all'Inter, ha creato problemi alla Juventus e il test che andranno a fare nel prossimo turno diventerà molto interessante per capire la giusta crescita di questa squadra, se, ripeto, è sotto solo dovuto al fatto che la ripresa ha condizionato, come dice Conte, legato a giorni di riposo in più o meno, cosa che io assolutamente non credo, oppure se effettivamente il lavoro fatto è sbocciato e da questo punto di vista qua il Milan è cresciuto.
Allora, noi oggi abbiamo fatto un sondaggio. Sentiamo.
No, vai avanti. Vai.
Ok.
Un sondaggio, vai.
Ok, abbiamo fatto, scusate, un sondaggio. Al netto dei risultati ottenuti, chi tra Juventus e Inter ha fatto l'investimento peggiore riguardo alla guida tecnica? Juventus con Sarri o Inter con Conte? I nostri, insomma, utenti hanno votato la Juventus con Sarri al 69% e l'Inter con Conte al 31%. Siete d'accordo? Andiamo da Paganin e poi da Antonio Di Gennaro.
Se andiamo a vedere i numeri, la Juventus in questo momento aveva un obiettivo importante, che era quello della vittoria del campionato, e a meno che non succedano cose straordinarie porterà a casa l'obiettivo. L'Inter da quel punto di vista lì aveva l'ingresso in Champions come obiettivo minimo e la possibilità di gettare le basi al futuro. Direi che la divido 50-50, 50-50 per il semplice motivo che non per essere, diciamo così, per cercare di dividere le competenze tra i due allenatori, ma diventa molto complicato, perché Conte, se andiamo a vederla, questo campionato è stato buttato via, perché se avesse fatto quel minimo sindacabile con il Bologna e con il Sassuolo in casa si troverebbe a un punto da Juventus.
Meno male, guarda Antonio, io sono contento che tu dici queste cose, non perché no, io non vi ho detto nulla, perché è giusto che voi abbiate la vostra posizione, però siccome io sento parlare da oggi e che ci sono stati gli episodi praticamente così arbitrali, che ci sono i problemi del calendario, che tutta una serie di situazioni, poi se andiamo a vedere ci sono tre partite dove se tu le gestisci in maniera diversa forse oggi noi parliamo veramente
di
un altro finale di campionato,
No, certo, ma ripeto, io penso, cioè, per logica è giusto analizzare quello che è stato un po' il percorso. Buttare via un campionato come questo, che era, non dico semplice, ma bastava un minimo di continuità, e avere in questo momento invece un rammarico di quello che poteva essere stato, onestamente faccio un po' fatica a pensare che non ci siano delle responsabilità. Poi dopo uno mi può dire che sì, hai riposato 12 ore in più, 12 ore in meno, ma parliamo di partite che erano in mano, perché a Verona la vincevi, con il Sassuolo la vincevi e con il Bologna la vincevi. Per cui onestamente faccio un po' fatica a pensare in maniera diversa. Se poi vai a vedere il rovescio della medaglia, vedi che il Milan gioca con il Bologna e praticamente fa una passeggiata, c'è qualcosa che non torna onestamente. Per cui ripeto, secondo me è un campionato gettato. Quando mai ritrovi una Juventus in questa situazione qua? È difficile ritrovarla ancora. tu devi crescere veramente.
Io prima, io continuo a sostenere che avevo un compito più facile, Conte. Voi dite, cioè, a me qualcuno mi deve convincere del contrario. Aveva comunque un compito più facile perché ha chiesto dei giocatori. Non sono arrivati, non è arrivato Vidal, comunque sono arrivati dei giocatori. Ha un impianto di gioco, e vado anche da Di Gennaro, voglio sentire il suo pensiero, che non magari che riesce ad entrare un po' prima nella testa dei calciatori. Però io, ecco, il furore, tutta questa cosa che abbiamo visto magari in altre esperienze di Conte nell'Inter non si è visto, dai ragazzi, cioè, cerchiamo di essere... Io capisco che fare una critica a Conte è complicata, perché era come il discorso di Ancelotti: criticare certi allenatori è più difficile, mentre se dobbiamo dare una critica ad altri, vedi Sarri, è più facile criticarlo, per tanti motivi, giusti, sbagliati, però io noto questo, Antonio.
Ma io sono d'accordo, perché all'inizio del campionato, anche durante prima della sosta, ha palestrato queste difficoltà proprio nel gestire la partita. Mi ricordo proprio a Dortmund, dove sul 2-0 per un'ora ha dominato la partita, poi ha perso 3-2, poi c'è stato lo sfogo inerente alla società, gli acquisti, il capire come sarà il futuro, e queste sono situazioni che non riguardano in quel momento la squadra è crollata, ora come un po'
Antonio, abbiamo un problema con te oggi. Se ti riesci a posizionare un po' meglio, perché
mi senti?
Però vai e viene il segnale.
Sì,
vediamo,
dicevo appunto che anche in quelle partite la squadra vinceva e poi ha avuto dei cali rapportati anche all'avversario. Questo è venuto anche prima del lockdown. Non so se magari anche lì le date e il calendario erano diversi. Qui sicuramente dopo c'è stato questo campionato anomalo per tutti. Bisogna accettare tutti gli errori, sono stati fatti da parte degli allenatori, dei giocatori, per situazioni appunto dopo questa sosta passiva, anche degli arbitri, mettiamoci ancora di più rispetto anche se c'è il VAR. Quindi credo che le responsabilità di Conte ci sono, perché bisognerà aspettare anche la fine del campionato, la fine dell'Europa League, e tireremo le somme. Però in questo caso rapportato a Sarri ha perso due finali, Supercoppa e Coppa Italia, e per la Juve vuole dire tanto, ha obiettivi importanti come il campionato che secondo me l'ha vinto, in Champions sono cose diverse, dovrà giocare in maniera diversa anche in Champions, non dovrà avere dei cali come ha avuto anche la stessa Juventus. Quindi credo che si può criticare, perché poi l'Inter ha avuto una campagna acquisti di 200 milioni di euro e non sono pochi, poi se i giocatori non sono arrivati come gradimento per Conte, uno fra tutti Eriksen, che per me è un ottimo giocatore. E poi finisco nel senso che dicevo di Pioli, che riesce anche a trovare delle alternative tecnico-tattiche, mi sembra che anche Conte in futuro dovrà agire anche in questo. Teniamo presente anche che l'Inter ha già acquistato un giocatore importantissimo di livello internazionale, che è Hakimi, e quindi in questo c'è un progetto vero nell'Inter. Quindi queste esternazioni bisognerebbe magari che venissero fatte in situazioni diverse.
Paganini, per chiudere, poi cambiamo un attimo argomento, dai.
Ma penso che Di Gennaro ha detto in maniera esaustiva quello che è un po' la fotografia. Io ho sempre l'impressione che tirare in ballo calendari sia un po' mascherare quello che è stato un mezzo flop. Un mezzo flop legato a una possibilità che non si è saputo cogliere, perché fondamentalmente poi quello che è successo, non si è saputo cogliere un'opportunità importante. Si è tirato in ballo anche che ho sentito altre squadre avrebbero fallito molto di più rispetto all'Inter, ma io onestamente non guarderei in casa degli altri, guarderei in casa mia. I problemi degli altri sono problemi degli altri. Andarsi a giustificare dicendo che gli altri hanno fallito, cioè onestamente mi sembra un pochino cercare un po' di mascherare quelle che sono le problematiche. È sempre un cercare di mascherare, una volta è colpa del mercato, un'altra volta è colpa del calendario post lockdown, una volta io ho fatto meglio perché gli altri invece hanno fallito. E in questo momento, secondo me, l'impressione è che soffra terribilmente il fatto che dall'altra parte sponda milanista e vanno come il treno. E per come lui è orgoglioso, l'impressione è che da quel punto di vista lì un pochino lo soffra. Lui deve, Marco, secondo me, modificare anche un po' il carattere.
Di Gennaro vuole dire una cosa,
Marco.
Prego,
volevo aggiungere che se andiamo poi a un discorso di progettualità e anche di futuro, Conte ha un contratto di 3 anni oneroso, la società è una tra le migliori sicuramente già dall'anno scorso, e quest'anno può insidiare la Juventus per un discorso proprio a livello di vittoria dei titoli. E poi c'è il discorso che, per esempio, il Liverpool, i primi due anni di Klopp, è arrivato ottavo e quarto. Ora non so se in Italia si dà il tempo, ma c'è un discorso anche di piano piano di trovare
su questo.
Il tempo giusto sui giocatori giusti, perché è ovvio, se Conte arriva quarto e non vince l'Europa League, essendo stato fuori dalla Coppa Italia e anche dalla Champions League, ci può essere una critica che è stato un anno non brillante. Però poi la società valuta l'allenatore in prospettiva, ovviamente, dei prossimi due anni. Potenziare la squadra, certo, se gli altri due anni non vince, diventa un problema.
No, ma io su questo sono d'accordissimo. Cioè, non è che io vorrei spiegarmi, quando si fa una critica non vuol dire che noi stiamo dicendo che l'allenatore deve essere cacciato
arriva
quarto, via.
Se non mette l'Europa League, bisogna criticarlo, ma è normale.
È anche chiaro che si presume di poter almeno fare un ciclo, no? Un ciclo non può essere un anno. E questo vale per Conte, vale per Sarri, vale per altri allenatori. Ad esempio, ti dico, la valutazione di Inzaghi, casa Lazio, al termine di questa stagione deve essere una valutazione molto importante. Perché comunque sono anni che sta qui, ha vinto delle coppe.
Quest'anno sembrava
dover sfiorare un sogno, ha sfiorato un sogno e poi c'è il crollo clamoroso.
È stato messo come traghettatore, ricordiamoci che Bielsa doveva essere il nuovo allenatore della Lazio, poi è successo problematiche, non so, inerenti all'arrivo del tecnico argentino, e Inzaghi ha fatto cose straordinarie, valorizzando calciatori, perché poi anche la società deve valutare la valorizzazione di alcuni giocatori presi a pochi soldi e portati a valutazioni importanti. Cioè è complessiva la valutazione di un allenatore. Poi quest'anno io sinceramente sono rimasto, come tutti, un po' deluso del dopo il lockdown, perché la Lazio veramente pensavo potesse arrivare fino in fondo e giocarsi lo scudetto in modo diverso. Però io credo che questa sosta veramente è stata un qualcosa di anomalo, di strano per tutti, soprattutto la Lazio, che ha patito troppi infortuni e l'organico non era quello che ovviamente ha la Juventus e anche la stessa Inter.
Dopo la Morace vado alle dichiarazioni di Mihajlovic, che, a parte il fatto di dire che l'Atalanta è la miglior squadra d'Italia, dice anche che il Milan gioca meglio della Juventus.
Beh, su questo penso che non credo ci siano dubbi
non
su questo.
Non ci piove assolutamente, non ci piove, ma la Juventus anche prima del lockdown giocava un po' a corrente alternata. Ricordiamoci la partita di Lione, la partita anche che ha fatto, insomma, nelle ultime partite prima di questa sosta. Quindi è una squadra che pensavano giocasse il calcio di Sarri, ma era impensabile poi, e lui l'ha constatato subito, perché i giocatori che aveva non potevano far sì che il suo modo di fare calcio poteva essere, diciamo, appunto combaciato con la qualità dei calciatori, come è successo al Chelsea. Quindi, però Sarri è lì che sta vincendo uno scudetto, e poi verrà esaminato il discorso Champions League, perché insomma lo scudetto di solito è una prassi per questi anni. La Champions League credo che sia l'esito finale di un'annata che potrebbe essere importante, fantastico, potrebbe essere normale.
Audio per noi e per Antonio Paganini e Antonio Di Gennaro, dai, 331 8200 213, vai.
Ma mica ne avessi solo l'Inter i punti. Ah, l'Atalanta che dovrebbe dire che se vinceva con la Juve e col Verona stava là. E la Lazio che ha buttato un campionato. E la Juve che vinceva 2-0 col Milan e 2-0 col Sassuolo e si è fatta riprendere. C'aveva il match point già col Milan. Tutti hanno perso i punti, chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, chi in modo rocambolesco, chi in modo in altra maniera, ma tutti hanno perso i punti.
Paganini, riparto da te. Tutti hanno perso i punti. Quindi, dai.
Sono d'accordo con il radioascoltatore, chi più chi meno. Ma se vuoi rimanere là un punto e perdere i punti, mi permetta il radioascoltatore, con il Sassuolo che stai vincendo, è un conto perdere con il Milan, che in questo momento, insieme all'Atalanta, è la squadra che marcia in maniera molto più sostenuta. Per cui, con tutto rispetto per il Bologna, per il Sassuolo, per il Verona, però è chiaro che è una squadra che aveva una grandissima possibilità. Il mio disappunto è chiaramente da cuore nero-azzurro, non è una critica, quando nessuno discute le qualità di quando discuto il fatto che c'era una grande opportunità e non si è saputa cogliere.
Io sono d'accordo, ragazzi. Ma guardate che quest'anno, allora io insomma, qui c'ho due giocatori, quindi meglio di loro non posso, diciamo così. Io vi ascolto e cerco anche di magari di rivedere le mie posizioni. Però quest'anno che la Juve potesse incontrare delle difficoltà, correggetemi se sbaglio, ve l'aspettavate, sì o no?
Di Gennaro. Parto io, sì.
Tu te l'aspettavi? Niente. Di Gennaro, tu te l'aspettavi le difficoltà?
Assolutamente sì.
Oh. Era nell'aria, possiamo dire,
certo.
Perché comunque arrivava un allenatore con un metodo diverso, in una squadra che aveva vinto tanto, un cambio di mentalità. Adesso c'è riuscito, non c'è riuscito, ma le difficoltà erano abbastanza, diciamo così, pensabili, auspicabili. Le altre non hanno colto, le dovevano prendere al volo, dovevano fare qualcosa ancora in più, perché era legibile questa difficoltà della Juventus quest'anno. Non ci voleva un genio, ecco.
Marco, la maggiore difficoltà è stata proprio, per dicevi tu, un cambio di mentalità, un cambio proprio di impostare la partita. E all'inizio, proprio con i colleghi, in questo caso si parlava della difesa della Juventus,
sì,
che con Sarri doveva essere sempre molto alta, e con i giocatori che aveva poteva dare difficoltà. La Juventus quanti gol ha preso?
40 gol stagionali, oh!
Quando mai,
40
quando
gol mai, stagionali, ha ragione Mario Sconcerti,
questo,
anche oggi sul Corriere della Sera,
certo,
dice non è una squadra da scudetto una squadra che prende 40 gol stagionali.
Esatto. Quindi l'anomalia è stata proprio questa,
rapportata, certo,
alle altre squadre che non hanno approfittato di questa diversità di una squadra che ha sempre basato, non dagli ultimi, diciamo, 7-8 anni tra Conte e Allegri, ma nella sua storia, nel suo DNA, di una squadra sempre forte a livello difensivo, e gli scudetti si vincono in difesa, punto. Cioè,
allora,
una difesa forte, ovviamente
una difesa forte. Allora, dunque, ci sono ancora qualche altro messaggio?
Beh, sì, c'è chi, insomma, dà ragione a Conte, dice l'Inter ha riposato meno della Juventus. E poi non è arrivato Vidal, è arrivato Eriksen, paragonato all'arrivo di Ronaldo.
Ma allora, se vogliamo discutere Eriksen, possiamo farlo in Italia, ma insomma, siamo un paese così. Eriksen è un grande giocatore, grande tecnica, anche nel Tottenham è un giocatore totale. E nell'Inter, quello che posso dire io di Eriksen, lui ha constatato, secondo me, che non è stato ben accetto, non è visto bene dall'allenatore. Ho percepito che lui sente, siccome un giocatore non giovane, che ovviamente è di grande esperienza, di grande qualità, secondo me ha avvertito che l'allenatore non ha gradito proprio questo suo arrivo. Cioè, sta di fatto che Eriksen non gioca, e credo sia un fattore ovviamente da tenere in considerazione, e non credo sia un discorso fisico oppure di entrare nell'economia della squadra. Si vede che l'allenatore appunto voleva Vidal, e Eriksen non è quello che lui gradiva. Però secondo me Eriksen è un giocatore importante, ed è stata anche una operazione importante, perché 20 milioni Eriksen, vedendo anche le valutazioni attuali di giocatori anche meno forti, credo sia stata un'operazione importante da parte di Marotta.
Però insomma è chiaro che non era quello che voleva Conte, e Eriksen questo l'ha,
sì,
percepito,
vabbè, però,
sostanzialmente.
Pure questa storia non era quello che voleva, basta, dai, io direi anche basta. Non so Paganin che ne pensa, però cioè, ripeto, stiamo parlando di un giocatore di altissimo
livello.
C'è
chi lo ha definito, no? È la meteora Eriksen, ma non può essere una meteora ora Eriksen.
L'impressione è che non avessero un piano B. Allora, io capisco che puoi vedere via Bavidà, gioca nel Barcellona, non gioca nell'Eister nel quale lo puoi invogliare a venire all'Inter. È difficile che invogliare un giocatore che lasciare il Barcellona, ma visto la difficoltà della Juventus con Arthur per poterlo convincere, cioè, se non può venire di Dalle, o hai un piano B, ma ripeto, Eriksen non è un signor nessuno.
Esatto.
L'altro aspetto, l'abbiamo discusso più di qualche volta, o al di là di avere cambiato leggermente modulo, ma l'Inter gioca, ripeto, sempre in maniera abbastanza monocorde. E ieri sera si è visto la Roma ha un allenatore che da quel punto di vista lì ci ha messo le mani, e in una settimana ha girato la squadra come un guanto. Gli ha dato un'identità e gli
ha cambiato modulo in corsa. Fonseca è riuscito anche
più di una volta
a cambiare. Io direi che questo allenatore, veramente, a me mi aveva un po' colpito in negativo subito dopo la ripartenza, no? Poi devo dire invece che ha trovato una soluzione tattica, ha messo la difesa a 3, ha cambiato delle cose, l'aveva cambiato anche all'inizio portando Mancini davanti alla difesa per necessità. Cioè questo è un allenatore che alla fine ha dimostrato una certa duttilità, anche che non è ancorato ad un'idea, porta avanti solo quella. E bisogna fargli pure i complimenti, perché Fonseca al primo anno di Serie A ha dimostrato questo, che magari altri allenatori che sono da più tempo in Serie A non riescono a fare.
Prego. Vai pure, DJ, vai.
Vai. No, poi vai Antonio, non ti preoccupare.
Il ragionamento è molto semplice, in una battuta. Cioè, è importante in una squadra di livello come l'Inter anche avere un piano B dal punto di vista proprio del modulo, perché hai talmente tanta varietà all'interno che ti puoi permettere onestamente di poter costruire in maniera diversa. Ieri sera, ripeto, vedendo le due squadre che erano quasi speculare, con la differenza che l'Inter aveva il trequartista mentre la Roma giocava con due trequartisti, aveva Pellegrini e Mkhitaryan. Però, ripeto, l'evoluzione dal punto di vista della costruzione del gioco, la fluidità della manovra, è chiaro che erano due aspetti completamente contrastanti. La Roma ha dimostrato ad avere qualche cosina in più, indipendentemente dall'episodio, fallo o non fallo, che lasciano il tempo che trovano, però per abitudine tendo ad analizzare quello che vediamo, in modo che non ci sia possibilità di poter andare a confutare. La Roma ieri sera ha dimostrato che è possibile avere un piano B e presentarsi, come farà sicuramente in Europa League, con la possibilità di avere tutte le carte in regola per poter far bene. L'Inter, il piano B, tante volte sembra quasi che lo faccia per giustificare qualche cosa, perché volevi giustificare Eriksen, perfetto. L'impressione però, avendo fatto giocare Brozovic, che Eriksen praticamente non ti interessa, e parliamo di Eriksen.
Di Gennaro,
volevo dire che gli allenatori l'hanno fatto tutti, non solo quest'anno, l'anno scorso. Gattuso l'ha fatto al Milan, ha cambiato modulo tattico, l'ha fatto a Napoli, ha abbassato la squadra, ha giocato mente più compatta, ha curato più la fase difensiva, perché era un momento difficile. Lo stesso Pioli, lo stesso Allegri anni fa, dopo Firenze che perse, cominciò dal 3-5-2, passò al 4-2-3-1 e entusiasmava la squadra. Quindi dice, ma l'organico è forte, ma credo anche l'Inter è un organico importante. Quindi in questo, e Conte l'ha fatto negli anni suoi di Bari, di Siena e di quant'altro, dove ha allenato, è passato anche a cambiare il modulo a seconda appunto del momento. A Fonseca l'ha fatto sia all'inizio, secondo me è una sorpresa in positivo già all'inizio, poi ha perso qualcosa, ma teniamo presente in che condizioni lavora e ha lavorato Fonseca, una società che non c'è più, di difficoltà sportivo dei giocatori e problematiche sì. Varie. Quindi lui ha lavorato in un contesto a Roma, e tu lo conosci bene Marco, di difficoltà, e ha saputo trovare gli spunti come? E cambiando. I giocatori adesso sono pagati anche per trovare delle alternative, sempre poi cercando di valorizzare il patrimonio dei giocatori.
Allora, vi devo fermare.
Grazie.
Sì, e vi devo ringraziare tanto a tutte e due, Antonio Di Gennaro e Antonio Paganin. Vedi che bella coppia. Abbiamo
Antonio,
messo Antonio
e Antonio.
Antonio, vi salutiamo. Grazie,
ciao.
A presto.
Ciao,
grazie a voi.